In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta sulle frequenze di Radio Parma con Palla in Tribuna. Questa prima settimana di trasmissioni, ovviamente dopo l'inizio del campionato del Parma, ogni giorno Palla in Tribuna vi accompagna dalle 14 circa fino alle 15, dal lunedì al venerdì, e in questo cuore della settimana ci avviciniamo sempre più alla partita contro il Cosenza, in programma alle 20:45 domenica sera allo stadio Tardini. Ma soprattutto ci concentriamo sul mercato, perché il mercato del Parma all'improvviso è esploso, possiamo dire così, non solo come voci e indiscrezioni, ma anche come trattative vere e proprie. È esploso proprio alla vigilia di questa terza gara di campionato, in cui il Parma di Pechia continua a cercare la prima vittoria della stagione in Serie B. Esplode dopo almeno un mesetto in cui sostanzialmente non si erano riscontrate novità, con pochi nomi anche, dobbiamo dirlo, come indiscrezioni, come radiomercato. Ciò peraltro non è un fatto negativo, significa che la dirigenza ha continuato a lavorare a fari spenti. Sappiamo come il Parma avesse degli obiettivi mirati, abbia ancora degli obiettivi mirati, non debba rimpinguare la rosa, insomma, anche numericamente parlando. Fatto sta che oggi ci sono un po' di novità, soprattutto in attacco. In questo mese l'unica novità di mercato è stato l'arrivo di Ansaldi, che da poche ore è stato presentato al centro sportivo di Collecchio, e tra poco sentiremo integralmente le sue parole. Sono interessanti anche sul ruolo e sulla sua condizione fisica. Vi ricordo, SMS e WhatsApp per scriverci al numero 333-9200-170. Leggeremo tutti i vostri messaggi, le domande, le curiosità. Noi chiaramente, come ci conoscete, non abbiamo filtri. Siccome ci concentreremo in particolare sul mercato nella puntata di oggi, faremo più un focus sulla partita nella puntata di domani, che sarà l'ultima di questa settimana. Avremo anche dei collegamenti in particolare che riguardano alcuni giocatori crociati. Capiremo qualcosa di più, cercheremo di farlo, sul futuro di Benedigiak, che ormai appare sempre più lontano dal Parma, con l'arrivo che per alcuni, ad esempio Sky e tutto il mercato web, appare imminente in attacco, quello di l'arrivo di Charpentier, che l'anno scorso era in prestito al Frosinone e che adesso era al Genoa. Faremo il punto su tutto questo. Ci sono anche delle uscite, non solo di esuberi, ma partiamo dal presente, dall'attualità, da un giocatore che è già arrivato al Parma, che è Christian Ansaldi. L'argentino ha parlato per la prima volta a Collecchio attorno a mezzogiorno, una conferenza stampa nel quale ha detto che, insomma, lui è pronto fin dal primo giorno di allenamenti, dunque potrebbe già scendere in campo domenica sera contro il Cosenza. Ha scelto la maglia numero 14, ha soprattutto detto che ha parlato con molti degli argentini del Parma prima di arrivare, in particolare con Franco Vázquez, che gli ha detto che, insomma, il Parma è un club da Champions League, anche per questo ha scelto il Ducato. Ma soprattutto ha detto: a me piace, insomma, fa molta curiosità confrontarmi con un campionato come la Serie B, che mi mancava in carriera. Insomma, anche un po' per rispondere allo scetticismo di chi vede un giocatore non esperto di categoria, seppur carico di esperienza, come Ansaldi, che arriva da più di 5 stagioni al Torino, da cui era rimasto svincolato. Allora sentiamo il primo contributo audio direttamente dalla conferenza stampa, con le domande dei colleghi presenti.
La prima domanda mi sembra abbastanza scontata, riguarda le tue condizioni. Come stai? A che punto sei della condizione? Cosa pensi di poter dare al Parma nelle prossime settimane? Insomma?
Ciao, buongiorno a tutti. Sono contento soprattutto di essere qua. Ho venuto con l'obiettivo di aiutare la squadra e soprattutto di continuare a crescere nella mia carriera e crescere insieme a questa squadra, che quello penso che è lo principale.
In quest'estate come hai lavorato, se hai lavorato, cosa hai fatto, insomma, in che grado di condizioni ti trovi?
No, mi sento bene, è normale che questo periodo è stato lavorando da solo e mi manca il ritmo di lavorare con una squadra, no? Però sicuramente il mister ha visto che in quanto alla condizione mi sto bene e speriamo di tornare al campo lo più presto possibile.
Quindi diciamo che, adesso non dico col Cosenza, ma già dalla quella successiva contro il Genoa, tra l'altro, potresti metterti a disposizione? Pochi, tanti minuti, non so.
Sì, io sono venuto qua dal primo giorno a stare a disposizione del mister. E, come ti ho detto, ho venuto qua a aiutare la squadra e vengo con tanta illusione, con tanta voglia, con tanta fame soprattutto.
Ci servirà. Senti, trovi qui dei campioni come Buffon e Vasquez che hanno già fatto un campionato di Serie B. Cosa che tu non hai mai fatto nella tua carriera. Hai giocato in continenti, paesi, squadre diverse, ma mai un campionato di Serie B. Come te lo aspetti un campionato di Serie B? Che cosa conosci e che cosa ti aspetti proprio per te?
Sì, questa è una sfida personale, penso. Mi stava mancando questo in mia carriera e volevo sapere, volevo conoscere queste calcio. Tu hai parlato dei campioni, penso che tutti sono campioni. Abbiamo bisogno di tanti giovani, come anche di quelli che siamo più esperti, no? Se potrebbe dire. Speriamo di farlo bene, di ogni partita crescere, trovare quella identità che tutti dobbiamo ogni giorno trovare e cercare soprattutto.
Da parte mia ti faccio un'ultima domanda ed è: quali compagni o allenatori che hai incontrato in carriera sono stati più importanti per il tipo di giocatore che sei diventato? Cioè, quelli che senti ti hanno insegnato, non so, con l'esempio, con le parole, o condizionato, ti hanno reso quello che sei adesso? O compagni o anche allenatori?
Guarda, non so. non mi piace dire o parlare di nome. Io solo ti posso dire che non solo nel calcio, se non nella vita, uno può imparare da tutti. In questo caso tu stai parlando nel mondo calcio. Io penso che tanto calciatori come sicuramente allenatori sempre ti lasciano qualcosa di importante per crescere. E uno deve avere la testa bene per sapere che cosa prendere, che cosa non no fare. E questo è il modo migliore di crescere, io penso.
Sì, benvenuto. Guglielmo Truppo di Radio Bruno e Parma Today. Ti chiedo questo, com'è nata la trattativa? Perché si è svolta in maniera abbastanza rapida?
No. Quello no, non è certo, nel senso che io come procuratore venivo parlando di abbastanza di questo che stava succedendo. È normale che questo è una trattativa un po' privata, no? Un po' che inizia da dentro. E del primo momento che mi hanno parlato di Parma io ero contento perché conosco la storia di questa società e soprattutto di queste club. E bueno, volevo essere parte di questa storia.
Sì, Pecchia ti ha indicato come richiesta specifica, su di te c'è tanta aspettativa, no? Anche per cambiare, diciamo così, il corso di una stagione che è ancora chiaramente all'inizio. Però il Parma viene da un paio di anni un po' bui. Pecchia ha indicato proprio in Ansaldi l'acquisto mirato. Cosa ti senti di poter dare, soprattutto se questa pressione per un giocatore esperto e che ha calcato piazze importanti come te non dovrebbe essere un problema, giusto?
No, io penso che dobbiamo costruire, questo è un sport che si gioca da gruppo, no? Non che si gioca di modo individuale. Dobbiamo trovare una squadra che sappia come costruire una mentalità vincente. Questo penso che è l'obiettivo principale del mister e della società. Quello è il modo primordiale di crescere, no? Quando si trova una mentalità vincente, questo ti fa giocare con meno pressione, più rilassato e soprattutto ti fa divertire, che quello è lo più importante.
Un altro sponsor è stato appunto Franco Vasquez. Ci puoi dire qualcosa su, non so, vi siete mandati un messaggio, avete fatto delle telefonate, non lo so.
Sì, lui mi ha chiamato, mi ha parlato molto bene della squadra. Lo primo che lui mi ha detto, questa è una squadra di Champions League, puoi venire tranquillo, e quello sembra che no, però quando ti chiama lui, mi ha chiamato anche il mister, quello sono cose che uno deve sempre ringraziare e deve lasciare tranquillo, no?
Palla in tribuna.
E questo era Cristian Ansaldi, poi sentiremo un altro stralcio della sua conferenza di presentazione oggi. Ricordiamo che insomma Cristian Ansaldi, che ha 36 anni, tra poco, tra un mesetto, il 20 settembre, è reduce, come dicevamo, da 5 stagioni al Torino con molte presenze, a parte l'ultima. Sappiamo che è un giocatore che anche per l'età inizia a avere qualche acciacco più degli altri. Per lui in carriera anche una stagione con l'Inter, una col Genoa, e poi nel suo giro del mondo e dei continenti, come diceva il collega della Gazzetta di Parma Paolo Grossi, ha giocato in Russia con il Rubin Kazan e con lo Zenit San Pietroburgo, e poi ha giocato anche all'Atletico Madrid, 7 presenze in campionato e 3 in Champions League, per un giocatore che è cresciuto, poi è esploso con i Newell's Old Boys in Argentina. Tra poco dei messaggi, anche e soprattutto di mercato, ma ne leggo uno di Fabrizio proprio su Ansaldi. Dice: Vázquez mi ha chiamato, mi ha parlato molto bene dell'ambiente, questo ha detto Ansaldi, bravo Vázquez che lo ha convinto. Evidentemente insomma è un acquisto che piace ai tifosi crociati. E del resto il Parma in questa sessione di mercato ha operato soprattutto con uomini di esperienza e non con giovani talenti, perché sono arrivati Cicci Zola in porta, Romagnoli in difesa insieme ad Ansaldi, è arrivato Estevez a centrocampo, comunque giocatore esperto di categoria, poi certo è arrivato anche Buai Chiala, che a centrocampo è un giovane di prospettiva, ma che non è tra i titolarissimi, chiaramente. Ci sono però giocatori, anche giovani, come Benedicac, che possono fare le valigie, quantomeno momentaneamente, dal Parma. Allora noi ricapitoliamo la situazione in casa crociata, dal campo fino al mercato, nel nostro servizio al TG di 12 TV Parma. La caccia alla prima vittoria arriva nei giorni più caldi del mercato crociato da un mese ad oggi, non solo per la scadenza delle trattative sempre più vicina. A Collecchio il gruppo di Pecchia lavora non stop in vista del Cosenza, saranno sempre out Osorio e Cobaut, ma dovrebbero figurare tra i convocati Buffon e Somm, così come il nuovo acquisto Ansaldi presentato ufficialmente in queste ore. L'argentino aveva chiuso con 4 presenze di fila la scorsa stagione e potrebbe giocare dall'inizio, ma è più probabile un debutto dalla panchina anche a fronte della crescita di Osterwold, candidato nuovamente ad una maglia da titolare. Il dubbio principale riguarda Bernabé in mediana oppure esterno sulla tre quarti, in quel caso uno tra Miaila e Mann inizierebbe dalla panchina. Ma in queste ore Pecchia deve gestire anche e soprattutto le distrazioni di mercato. Il Parma ha virato definitivamente su Gabriel Charpentier. Già per venerdì sarebbero in programma visite mediche, firma su un contratto pluriennale. Del resto l'attaccante franco-congolese, rientrato al Genoa dopo il prestito al Frosinone, è chiuso dai vari Koda e Kubane Yeboah e ora anche da Puskas e Aramu. I rossoblù hanno anche chiuso per il ritorno di Strootman, per la gioia dei ben 20.000 abbonati. A questo punto la partenza di Benedicac sembra sempre più probabile, su di lui l'Amburgo ma anche il Bari. E a proposito di gruppo a Collecchio, in uscita c'è pure Schiattarella che potrebbe scendere di categoria. Riparte anche Pezzella, uno degli ultimi esuberi da piazzare. Lecce è ad un passo, ma non sarà un addio definitivo. Prestito con diritto di riscatto, l'opzione più probabile.
Palla in tribuna.
E allora, questo è il punto della situazione. Tra poco parleremo in particolare sui giocatori in arrivo e di conseguenza sull'attacco. Vi diciamo solo che tra le notizie dell'ultima ora c'è il fatto che Schiattarella sia anche disposto a tagliarsi, a ridursi l'ingaggio per tornare al Benevento. Questo dice il quotidiano Il Sannio, quotidiano ovviamente dalle parti di Benevento, che dice: attenzione, la storia tra Schiattarella e il Benevento non era terminata nel migliore dei modi, soprattutto con i tifosi, ma il giocatore sarebbe pronto a tornare, addirittura appunto riducendosi lo stipendio. Su di lui ci sono altre piazze, pare anche il Cesena. È un giocatore però sicuramente in uscita, come è stato detto ormai da più settimane. Per Pezzella c'è sempre il Galatasaray sullo sfondo, ma ormai sembra tutto fatto con il Lecce, anche se non è un addio definitivo. Dopodiché, per i famosi e tanti esuberi del Parma, credo rimanga solo da piazzare, quantomeno quest'anno, credo Laurini. Poi per tutti, seppur forse con un anno di ritardo, la società ha chiuso la questione anche con giocatori come Sepe, che poi sappiamo sono diventati definitivamente di altre squadre, in questo caso della Salernitana, con alcuni traguardi raggiunti, nel suo caso con la salvezza. Per quanto riguarda invece la squadra, ricordiamo praticamente il gruppo al completo, tranne Osorio Cobaut e forse Aino, giovane che però difficilmente sarebbe stato comunque convocato. Potrebbe esserci il debutto stagionale di Gigi Buffon in porta, anche se Cicci Zola è una garanzia, l'ha dimostrato con una partita tra i migliori in campo anche a Perugia, dove era ex della gara. Rientra anche Som, che chiaramente partirà dalla panchina. C'è questo possibile dubbio a centrocampo, potrebbe giocare Juric con Estevez dal primo minuto, con Bernabé spostato più avanti. Difficile che Pekka rinunci a un giocatore come Bernabé, più a mano a Miaila, quantomeno dal primo minuto. Prima di fermarci un attimo per la pubblicità, ricordiamo anche qual è il quadro della giornata, perché attenzione, a Alterdine arriverà una delle due capolista. Chiaramente sono passate solo due giornate, ma i fatti dicono che le uniche due squadre ad aver vinto entrambe le prime due partite sono Frosinone e Cosenza. E il Cosenza ha vinto nell'ultimo caso 2-1 contro il Modena, hanno segnato Aldo Florenzi e Brescianini, giovane peraltro molto interessante, mentre al debutto il Cosenza di Dionigi aveva battuto proprio il Benevento, di cui abbiamo parlato per Schiattarella, con un gol dell'eterno ormai Joachim Batti Larrivei. E dunque arriva il Cosenza in una terza giornata che inizia già sabato alle 20:45, SPAL contro Cagliari, Modena contro Ternana e poi Palermo-Ascoli. Domenica poi si giocheranno sempre alle 20:45, oltre a Parma-Cosenza, Perugia-Bari, Regina-Sud-Tirol, Cittadella-Venezia, derby veneto, Benevento-Frosinone e soprattutto Pisa-Genoa, che forse è il big match di questa giornata, perché sono due squadre, seppur con percorsi diversi, che puntano alla Serie A. Lunedì invece si giocherà alle 20:45 Como-Brescia. Attenzione al Genoa, perché tra poco ne parleremo in chiave mercato con dei nostri ospiti collegati al telefono. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco di nuovo qui a Palla in Tribuna.
In città c'è aria di novità. Lo showroom Skoda Autocentro Baistrocchi cambia sede. Vieni a scoprire nuova Fabia e tutta la gamma Skoda nel nuovo showroom in via San Leonardo 146A a Parma. Ti accoglieranno un salone completamente rinnovato e un team di specialisti con anni di esperienza a tua completa disposizione per darti tutte le informazioni sulla tua nuova Skoda. Cosa aspetti? Autocentro Baistrocchi, Skoda, via San Leonardo 146A, Parma.
Renault. 10 anni fa Renault ha aperto la strada all'elettrico. Oggi stiamo entrando in una nuova era. Nuova Renault Megane E-Tech 100% electric, 220 cavalli e fino a 470 km di autonomia. Ricarica rapida e dashboard multimediale open air con Google integrato. È il risultato di 10 anni di impegno nell'elettrico. Vieni a scoprirla.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, secondo blocco di Palla in tribuna. Un messaggio del nostro ascoltatore, sempre fedelissimo Rino, dice: il carpentiere, intende chiaramente charpentier, va bene, se passa le visite mediche, chiaramente. Ora mi piacerebbe Zerbin più di Gaetano e tenere Kurtic. Allora possiamo rispondere che tenere Kurtic è chiaramente molto difficile, perché per il giocatore è stata fatta una scelta precisa, rientra tra i famosi esuberi del Parma, era ed è in un prestito biennale in Grecia, dove peraltro ha fatto molto bene. Per questo tante squadre anche di Serie B italiana lo vogliono, c'è il Pisa su di lui, ma difficilmente sarà cambiato l'accordo in Grecia, ma ancora più difficilmente tornerà a Parma, anzi lo escludo abbastanza categoricamente. Zerbin invece, certo, piace a molti, così come Gaetano del Napoli. Di Gaetano si è parlato molto per il Parma, i due giocatori però pare siano stati confermati ai partenopei, e soprattutto il Parma adesso sembra aver fatto altre scelte, cioè sembra aver virato su un attaccante centrale. Addirittura in queste ore pare che sia tutto pronto, domani le visite mediche per Gabriel Charpentier, giocatore che l'anno scorso ha fatto molto molto bene con il Frosinone, era in prestito dal Genoa, adesso è tornato, però è chiuso da una serie di arrivi, non ultimi quelli di Puskas e di Aramo, che sono già ufficiali. Pecchi avrebbe dato il suo benestare. È un giocatore che non è quell'esterno di cui si era così tanto parlato, lo ha fatto ufficialmente la società, ma è una prima punta, è un giocatore duttile, ma comunque più un centravanti, ecco. Allora se Ansaldi, lo sentiremo tra poco, potrà giocare anche più avanzato sulla linea dei tre quarti, lo dirà lui tra poco le sue parole, è chiaro che in attacco qualcuno deve uscire, e il più indiziato per farlo è Adrian Benedijak, anche qui un po' in controtendenza rispetto a quanto ha sempre detto la società, anche un po' off records, un giocatore sul quale si punta molto per il futuro, si punta a rivendere anche, insomma, facendo una bella plusvalenza, un giocatore che però potrebbe partire seppur solo in prestito. Chi lo conosce molto bene è il nostro collega Alberto Bertolotto, che ritroviamo con piacere in diretta a Palla in Tribuna. Buongiorno Alberto.
Ciao Alberto, a te un buongiorno, a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora ti ritroviamo, ovviamente i nostri ascoltatori più assidui ricordano che ti abbiamo sentito più volte l'anno scorso per parlare di Pordenone, insomma per le tue corrispondenze, le tue cronache per il Messaggero, ma insomma tu lavori anche per la Gazzetta dello Sport e soprattutto con, adesso lo dico, vediamo se questa volta lo dico un po' meglio, con il Prezlaglad Sportovi, vabbè più o meno, vabbè dai,
più o meno.
Perdonami,
no.
Però se, allora diciamo che è il principale quotidiano sportivo polacco, giusto? Questo?
Assolutamente, sì, Benedice, che infatti è un giocatore che conosco abbastanza bene, e appunto ti dirò la verità, mi sorprende un attimo la decisione del Parma, nel senso, per quanto ci sia in una piazza del genere la pressione di vincere, la pressione di andare in Serie A, soprattutto alla luce del risultato super deludente dell'anno scorso, un calciatore come Benedice, che a mio avviso poteva avere una sua chance, se non altro perché guardo la storia di tantissimi polacchi che arrivano in Serie A, il primo anno fanno fatica, il secondo anno, quando iniziano a capire come si gioca e quando iniziano a capire il nostro calcio, fanno il salto di qualità. Mi viene in mente adesso, parlando di Aghiewo, che l'anno scorso che è tornato a Genova, il primo anno un po' faticato a Brescia, ma l'anno scorso ha fatto un campionato davvero di grande spessore.
Sì, è vero.
Perché...
Vai.
Prego, dimmi, scusa.
No, infatti ha sorpreso e sorprende un po' anche noi. Poi adesso vediamo se poi queste voci sono confermate. È chiaro che con un arrivo di un attaccante e con Inglese confermato e con altri giocatori come Bonny, per esempio, se non manca, possono ricoprire quel ruolo, È chiaro che ci ha un po' sorpreso anche noi, volevo solo ricordare un po' i numeri del giocatore. L'anno scorso 6 gol in campionato in 31 presenze, insomma la prima stagione in Italia, in una stagione difficile, non è male.
No, prima stagione in Italia, ma poi soprattutto bisogna tenere in considerazione il fatto che in Italia si lavora molto di più rispetto alla Polonia. Il filo conduttore di tutte le interviste dei polacchi che arrivano in Italia è: cavolo, qua quanto si lavora, devo ancora abituarmi. È lo stesso nostro, cioè uno sportivo l'anno scorso, il collega Adrian Nedusca, che era in tribuna per Pordenone Parma, aveva proprio detto questo anche Adrian. Quindi un anno d'adattamento, al di là di alcuni episodi come è stato Piontek, che insomma addirittura ha fatto benissimo il primo anno e poi non si è più ripetuto. Tendenzialmente la linea che unisce tutti questi giocatori è quella del secondo anno, si fa meglio, perché con presenza 6 gol al debutto in Serie B in un altro calcio come quello italiano, in una piazza come Parma, che non è Pordenone, Cittadella o altri che danno tempo, e in particolare in un contesto proprio di risultati scarsi come quello scorso, davvero la mostrava per dire a un qualcosa di ben altro per Benedicia. Detto ciò, devo anche sottolineare, se posso, che Serpenti è veramente un giocatore favoloso. L'ho visto l'anno scorso con Frosinone più volte, mi ha impressionato, tanto che pensavo addirittura che tornasse al Genoa nel corso del mercato di gennaio, parlando che con i nostri colleghi di là ne ero convinto. Poi ovviamente sono state fatte altre scelte, ma una vera e propria pantera, bravo non solo in area di rigore ma proprio a livello di caratteristiche fisiche nello spazio, può davvero fare benissimo, ecco.
Eh sì, è vero, hai davvero ragione. La notizia è venuta fuori negli ultimi giorni anche un po' all'improvviso, però sembra che effettivamente il Parma ci vada giù abbastanza pesante. Giustamente hai ricordato i giocatori polacchi in Italia, mi viene da pensare a un giocatore che è al centro adesso delle cronache, che è un centravanti come Milik, no? Milik, se non sbaglio, è arrivato in Italia col Napoli, prime due stagioni 5-6 rite, adesso se non ricordo malissimo, poi dalla terza è esploso completamente e da lì poi insomma, è diventato il giocatore anche conteso, già doveva andare alla Juve, no?
Sì, assolutamente. Milik anzi era partito benissimo, poi ha avuto quel brutto infortunio, certo, che l'ha subito privato, no? Nel Napoli di Sarri. Però sì, Milik è un giocatore che arrivava con un altro pedigree in Italia, arrivava dall'Ajax. Dopo aver giocato anche al Bayer Leverkusen, dopo comunque ciò non toglie il fatto del valore, della prospettiva che aveva un giocatore come Benedicia, tanto che la scorsa settimana ero in televisione in Polonia e mi ero sbilanciato dicendo: da chi ti aspetti molto questa stagione? Avevo detto Benedicia perché ero convinto che Parma puntasse su di lui. Non è stato così, o meglio, chi lo sa, per ora no, insomma, secondo le voci vediamo cosa succederà nei prossimi giorni.
Ecco, tu sai, Alberto, qualcosa in più su questo? Perché allora è uscito il fatto che ci sia l'Hamburgo che ha un interesse per lui. Hamburgo è la seconda categoria della in Germania, ecco. C'è anche il Bari che lo segue, quindi chiaramente c'è anche delle attenzioni da squadre italiane che magari non sono in stretta concorrenza sul Parma e col Parma, anche per non insomma aiutare delle dirette rivali. Tu hai qualche novità dell'ultima ora?
No, negli ultimi giorni mi sono occupato soprattutto del caso Mili, che infatti avevo appena finito il pezzo dall'Italia sull'arrivo in polacco, sull'arrivo appunto di Arkadiusz Milik alla Juventus. Seguivo questa cosa marginalmente, sicuramente la Germania è un posto in cui tanti calciatori polacchi nell'ultimo periodo approdano, l'ultimo era stato Kaminski dall'ex Poznan, su cui si era parlato anche in un passato, di un arrivo in Italia che è seguito da un agente italiano, da un agente polacco che parla benissimo italiano, era seguito da questo agente che è Maciej Zieliński, però poi alla fine non se ne fece più nulla. Sicuramente la Zweite Bundesliga è un livello molto simile alla Serie A polacca e lì potrebbe, quindi all'extra classe, quindi potrebbe avere la possibilità di incidere. Tuttavia ribadisco il mio concetto, ci punterei ancora, per quanto il Parma abbia bisogno davvero di un segnale forte, di giocatori anche, non so, come Romagnoli in difesa, che per la Serie B è davvero un autentico lusso e soprattutto ha dimostrato in questi anni di saper vincere. Ecco, Romagnoli è una garanzia da Carpi a Brescia, a Empoli, non ha mai sbagliato il colpo.
Eh sì, assolutamente, è vero, è un altro Parma quest'anno, però guarda, leggo anche qualche messaggio che ci arriva, ad esempio di Andrea, insomma, il minimo comune denominatore è il fatto che c'è un po' di sorpresa per questo ragazzo che comunque aveva segnato anche dei gol pesanti, anche di bella fattura, insomma, ecco, anche al Tardini, che non è mai facile, ricordiamo come giocatore come Tutino del Parma, l'anno scorso poi ha segnato 5 gol, quasi tutti fuori, ecco, in trasferta, anche quello fa un po' la differenza. Vediamo cosa succederà, tu comunque al di là delle notizie che vengono tenute ancora celate, come in questo caso, nel caso ti aspetti soprattutto la Germania, come dicevi è terreno fertile per molti giocatori polacchi, forse anche per la lingua, no? Provo a dire.
Può essere, sicuramente il livello si avvicina appunto a quello di una extra classe, di una Serie A polacca, dove appunto il giocatore aveva militato. Manca ancora una settimana, forse poco meno, primo settembre, no, siamo giovedì, poco meno, martedì, primo settembre, alla fine delle trattative. Io mi tengo sempre veramente tutte le opzioni aperte, nel senso anche quelle che non sono state calcolate, perché il mercato è veramente imprevedibile e lo ha dimostrato anche in Serie A, il caso Trongoschi Meretta allo Spezia, dove non si capiva, dove a un certo punto sembrava arrivare uno, poi l'altro, poi di nuovo l'altro. Davvero, dove il Napoli sembrava dovesse andare su Kepa, poi adesso arriva che non ha senso. Insomma, davvero, teniamo vive queste due ipotesi, tenendo poi anche in considerazione che ne possono spuntare delle nuove.
Sì, assolutamente, magari poi ci risentiamo. È vero che insomma si parla di prestito, ecco, sembra che il Parma comunque non voglia disperdere.
Voglia detenere la proprietà.
Esatto, erano stati circa 2 milioni che aveva speso, ecco, se non ricordo male, il Parma per questo giocatore, quindi ci può stare anche l'anno in prestito, per carità, ecco, quello sicuramente, non è una cessione.
Certo, poi sicuramente voglio sottolineare che Tecchia e chi per lui e chi assieme a lui, cioè i componenti del suo staff, avranno fatto anche le loro valutazioni vedendo gli allenamenti e vedendo lavorare questi giocatori dal primo giorno di ritiro fino a questo. Quindi ci saranno delle considerazioni a riguardo, ecco, non è che siamo noi che ne sappiamo più di loro, ecco, questo ci tengo sempre a sottolinearlo.
Assolutamente. Alberto, prima di lasciarti, di ringraziarti, vi faccio un'ultima domanda, visto che insomma... immagino che qualcosina segui sempre anche e soprattutto di Serie B, ti chiedo quest'anno a maggior ragione a due, no? C'è sempre questo discorso che non è una Serie B, una due, è un discorso che ormai è standard, possiamo dirlo, però effettivamente certo. Al di là che non c'è una squadra schiacciasassi in queste prime due giornate, come vedi la situazione? Ti sei fatto un'idea, una considerazione
sì,
particolare?
Sì, mi sono fatto un'idea ed è questa, chi retrocede dalla B alla C? Nel senso, è difficilissimo trovarne quattro, chi mettiamo tra queste quattro? Questa è la considerazione che facciamo ieri, è davvero, se il Sudtirolo è la prima che balza all'occhio per l'organico, ma le altre tre, è difficilissimo, quindi sarà davvero un campionato di altissimo livello e molto più di tutti gli altri. E per quanto riguarda la lotta al vertice, in un primo momento avevo escluso il Genoa, ma adesso con il seguito agli ultimi movimenti di mercato che sta facendo devo per forza riconsiderarla, perché giocatori come Aramo, Puskas e
Strotman,
altri sono veramente
addirittura,
addirittura, che comunque se magari non sarà al top comunque può dare il suo contributo. Davvero è difficile trovare chi può aspettare. Pensavo per dire che partisse molto meglio il Modena, invece, perché le squadre di Tessera partono sempre molto bene, invece ha rimediato due sconfitte di fila. Penso che il Parma, alla luce dell'esperienza maturata l'anno scorso, possa stare in alto, possa giocarsela fino alla fine e possa anche andare in alto. Però davvero c'è tantissimo equilibrio e tantissimo equilibrio verso l'alto, cosa che in Serie A non c'è. Seguo con interesse il Frosinone, soprattutto perché ha pescato tanti giovani interessanti da Mulattieri a Moro a caso. Mi sta piacendo molto come loro stanno impostando la squadra e la linea che hanno deciso di adottare.
Il Parma ha preso Pecchia, ovviamente è una garanzia da questo punto di vista. Il Parma come lo metti in griglia?
Sicuramente tra le prime tre, tra le prime quattro, che se la giocheranno fino in fondo, perché comunque dal mercato arriverà ancora qualche pezzo pesante. E io credo anche leggermente, ma poco poco, nella scaramanzia e ingaggiare un amuleto come Romagnoli, che non è solo un amuleto ovviamente, ma anche un giocatore forte che sa vincere, può davvero dare tanto.
Eh sì, è vero, questo sicuramente, l'ha spiegato anche lui, consapevole insomma un po' di questo ruolo. Alberto, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a te come sempre, grazie a voi.
Grazie e buoni servizi, buone corrispondenze, anche adesso provo a dirlo bene, per il principale giornale polacco sportivo, che è il Przegląd Sportowy, l'ho detto un po' meglio. No, sì. La nostra Simonetta Sportowy, Collini diciamo. Ride in cabina di regia, ma va bene, dai. Io ci provo,
grazie,
io ci provo. Grazie, grazie, buon lavoro per le grazie tue corrispondenze, grazie di essere sempre preziosissimo, di essere stato con noi anche per decifrare, insomma, il futuro di questo giocatore, quantomeno un futuro a stretto giro di posta, insomma, a breve termine per la prossima stagione, un giocatore che potrebbe salutare il Parma, almeno temporaneamente. E allora torniamo sull'attualità, prima di rifare un po' il punto sul mercato, perché insomma avete sentito, una squadra come il Genoa ha ufficializzato proprio in queste ore Puskas, Aramu, torna Strootman, insomma una squadra che ha già preso un giocatore come Coda, che è certamente una garanzia, quindi le altre squadre si muovono, si muove anche il Parma, che oggi ha presentato Christian Ansaldi. Allora sentiamo ancora un po' delle sue parole.
Manca ancora una settimana, no, di mercato, o qualche giorno in più. Il Parma farà probabilmente qualche altro movimento. Dove ti senti, cioè dove vedi il Parma in una ipotetica griglia di partenza, che poi non è di partenza perché si sono già giocate due partite? Grazie.
Io vengo ovviamente con l'illusione di farlo bene. Tutti sappiamo qual è l'obiettivo principale, però noi dobbiamo costruire partita tra partita, no? Non dobbiamo pensare che succederà alla fine. Noi dobbiamo iniziare solo a pensare a prendere punti, a fare punti, che è lo più importante, e dopo alla fine vediamo. Quello è lo più importante, costruire una mentalità vincente, come ho detto.
Sono Giancarlo Cecci, collaboro con varie testate. Hai lasciato Torino. Cosa innanzitutto ti ha fatto decidere di abbandonare una squadra e una società dove eri stato per tanti anni? E che cosa e chi ti ha convinto a venire a Parma? Quali sono state le motivazioni al di là di quello che hai detto prima?
No, come l'ho detto prima, no? Io penso che quello mi stava mancando nella mia carriera. Grazie a Dio ho potuto conoscere tanti paesi, tante squadre, però mai avevo giocato in una Serie B. E quello mi stava mancando. E io penso che sono arrivato nel momento giusto, con un'età buona, soprattutto con una condizione che mi sento bene fisicamente, per continuare a farlo bene e soprattutto, come ti ho detto, ho venuto qua a aiutare la squadra, a essere importante.
Ma il fatto che ci siano degli argentini, questo è stato un fattore di decisione?
Sì, sì. Tutti sappiamo l'importanza che è il Parma, non solamente per i giocatori argentini che stanno giocando adesso, sino per tutti quelli che per noi sono tanti, di loro sono molto importanti, no? Per tanti titoli che hanno vinto, le squadre che hanno giocato, e in quel momento che hanno fatto la storia anche qua nel Parma, hanno fatto che conoscere a tutto il mondo lo che è questa società.
Tu sei un giocatore che ti definisci un esterno, un difensore, perché quando ho letto che Mihai lui ti ha fatto giocare anche a centrocampo, è stato solo un esperimento, pensi di poter essere utilizzato anche in questo ruolo?
No, io in tutta la mia carriera ho giocato tanto difensore come attaccante, tutti penso che sanno che a me piace attaccare tanto, e soprattutto con Mazzarri, lui mi ha provato in tante posizioni, ho giocato a mezzo campo, mezzala, attaccante. E il fatto di giocare con tutte e due gambe, io penso che quello mi aiuta a poter giocare in tante posizioni.
Ma ti trovi meglio con una difesa a 4 o a 5?
Penso che come calciatori tutti dobbiamo sapere quando si deve giocare a linea di 4 o a linea di 5. Io, come ti ho detto, mi ho trovato meglio attaccando, però quando mi tocca difendere ovviamente devo cambiare il chip della testa.
Palla in tribuna.
Eh sì, cambia il chip, però Ansaldi dice a me piace attaccare con la linea A4, A5 della difesa, ma anche più avanti, quindi noi lo mettiamo come possibile alternativa anche come esterno alto d'attacco. Lo mettiamo anche per il fatto che insomma Osterwold, pur con i suoi limiti tecnici e tattici, ha comunque dimostrato, sta dimostrando una leggera crescita che ovviamente auspichiamo possa continuare. Pecchi l'ha confermato le prime due gare, dovrebbe confermarlo anche la terza. È invece sparito dai radar, va detto, Zagaritis, addirittura non era stato utilizzato nemmeno in amichevole. E quindi Ansaldi è chiaramente un giocatore duttile su tutta la corsia, non solo sinistra ma anche destra, come spesso ha dimostrato. È chiaro che manca quell'esterno offensivo che più volte la società ha detto di voler prendere, e sta arrivando questo Charpentier. Il nostro ascoltatore dice, ma come Cassata arriva dalla Genoa? Cassata è guarito, insomma è ironico il nostro ascoltatore, chiaramente, perché gli ultimi arrivi come quello di Cassata da Genoa non erano stati felici. Va detto che Cassata era arrivato quasi guarito, cioè dopo aver passato un infortunio, un'operazione, poi però si era fatto male proprio alla prima presenza, anzi ai primi minuti, non è più tornato. Qui si parla di una situazione completamente diversa, ci auguriamo che vada diversamente, chiaramente, anche perché credo lo stesso Kraus abbia sottolineato come si stia investendo anche dal punto di vista medico per evitare gli errori del passato. Insomma, staremo a vedere. Domani, se tutto sarà confermato, cercheremo anche di capire qualcosa in più di questo ragazzo, di questo giovane giocatore, classe 99, che è di origine congolesi, di nazionalità francese. Adesso ci fermiamo, pubblicità, poi però ancora qui con Palla in Tribuna un altro ospite, parleremo anche della nostra programmazione e faremo il punto anche sull'arbitraggio. Tutto questo tra poco.
Studi? Salta su! Dalle elementari alle superiori, all'abbonamento, ci pensa la Regione. Puoi viaggiare gratis in bus e in treno, da casa a scuola e anche nel tempo libero. E da quest'anno la richiesta è più facile. Scopri come su regioneer.it/saltasu.
È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
A tutte le volanti, segnalate code infinite fuori dalla COP. C'è qualcosa sotto.
Sotto c'è il sottocosto. Solo negli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0 fino al 3 settembre. La Coop sei tu. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in Tribuna. Ringraziamo il nostro ascoltatore Luca che ci saluta, che ci ricorda la designazione arbitrale per domenica sera, Parma-Cosenza, che sarà arbitrata dal signor Perenzoni di Rovereto. Gli assistenti saranno Rossi, Laudato, il quarto uomo Turrini, poi al VAR ci saranno Mazzoleni e Bercigli. VAR che, peraltro, lo ricordiamo perché forse la cosa è passata un po' sotto traccia in questi giorni. VAR che poteva benissimo regalare un rigore, cioè concedere, non regalare un rigore alla Parma a Perugia, perché quel tutino strattonato, trattenuto in area di rigore e poi con un blocco ulteriore subito da un paio di giocatori del Perugia, insomma, grida ancora vendetta, e quantomeno l'arbitro poteva andare a visionare l'episodio o essere richiamato per visualizzarlo, insomma. Questo ecco per fare una chiosa sul VAR. Abbiamo un altro ospite al telefono, diamo il benvenuto, che lo ritroviamo in queste stagioni di Palla in Tribuna, a Giuseppe Milano. Ciao Giuseppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Forse il VAR è stato offuscato dalla sabbia a Perugia,
quello che
usciva dal campo in ogni momento.
Sì, è vero, forse era sotto, sotto la sabbia anche il pulmino del VAR fuori, però insomma... di certo abbiamo visto rigori più generosi concessi e di questa cosa si è parlato poco, di un Parma che comunque dal punto di vista arbitrale del VAR negli ultimi anni non è che abbia avuto molta fortuna, ecco, va detto questo. Giuseppe, ti abbiamo chiamato, ovviamente il nostro collega di 12 TV Parma e della Gazzetta di Parma, perché questa sera riprende Calcio e Calcio su 12 TV Parma alle 21.
Eh sì, siamo l'ultima pedina della programmazione invernale di 12 TV Parma e anche di Radio Parma. Non dimentichiamo quello che fate tutti i giorni, poi le radiocronache, e lunedì è partito Basport, c'è poi il TG Sport, ma c'è anche Calcio e Calcio. Partiamo questa sera con la squadra confermata, con me ci saranno come sempre Francesca Mercadanti e Luca Ampollini, per cercare, come abbiamo fatto in questi anni, di insomma decifrare ancora di più a freddo, non a caldo come è costretto a fare tutti i lunedì Carlo Chiesa con Luca Romenghi, ma a freddo cercare di dare qualche indicazione in più sulla stagione del Parma. Siamo facilitati ovviamente in queste prime due puntate della stagione dal calciomercato, che come ben sai è più che mai attivo, e quindi questo sarà uno dei temi principali. Ne parleremo questa sera con tantissimi ospiti, perché insomma vogliamo subito capire se piace questo Parma, che cosa manca a questo Parma e che cosa il mercato ci potrà riservare ormai in questa ultima settimana di trattative.
Sì, assolutamente, anche perché insomma Luca Romenghi è su questo molto sul pezzo. Luca Ampollini, chiaramente. Luca Romenghi è ospite al lunedì con Carlo Chiesa. Luca Ampollini, ovviamente, è confermato a Calcio e Calcio. Lo abbiamo avuto con noi anche a Calcio e Calcio Estate. Su questo tema, Beppe, a proposito, squadra confermata con Francesca Mercadanti.
Assolutamente sì, insomma l'affiatamento è un elemento importante della nostra trasmissione, lo faremo con anche Luca Ferrari, che ci sarà sempre con le sue incursioni sul web, anche perché soprattutto in questi giorni di mercato diventa interessante in tempo reale carpire che cosa arriva sui siti. Questa sera ci aiuteranno in questo complesso lavoro, sia per quanto riguarda la comprensione di come giocherà il Parma, perché insomma si parla di tante opportunità, ma in verità Pecchia le scelte sembra averle già fatte. Ci aiuterà mister Luciano Foschi, allenatore insomma di grande esperienza, e sarà molto interessante capire come vede il Parma di oggi. E lo faremo anche con un DS, uno dei personaggi più conosciuti del calcio dilettantistico di Parma, Stefano Ramenzoni, anche lui ci potrà dare qualche dettaglio in più. Ma lo faremo anche grazie a Paolo Grossi, che sarà in collegamento, della Gazzetta di Parma, che sarà in collegamento con noi. Ci sarà anche Matteo Caselli e poi Stefano Frigeri. Oltre ovviamente, come sempre capita, il numero di SMS WhatsApp è sempre il solito, con il nostro filo rosso di tutte le trasmissioni sportive, 333-9200-170. Davvero tanti protagonisti per cercare insomma di partire subito per aiutare i tifosi a capire questo Parma, che se poi gli spunti sono sempre i tifosi a darceli per primi.
Sì, assolutamente, perché poi c'è il mercato, tra poco ricapitoleremo anche le novità di queste ore, ma c'è anche la partita di domenica. Beppe, che partita ti aspetti? Arriva il Cosenza, l'abbiamo detto, capolista, vabbè, sono passate due giornate, però comunque è una squadra che l'anno scorso si è salvata ad un pelo e che è partita molto forte quest'anno. Sappiamo le vittorie quanto siano pesanti, no? Con i tre punti, soprattutto in chiave salvezza, un campionato livellato verso l'alto, diceva il nostro precedente ospite Alberto Bertolotto, diceva io fatico a trovare quattro squadre che retrocedano, questo vuol dire che si sta ancora più livellando, che ne pensi?
Assolutamente sì, il Cosenza ne è una prova, io davo quasi per scontato, non piace a nessuno, ma ci divertiamo tutti, poi noi calcio calcio lo facciamo sempre col sorriso, fare le tabelle, no? E beh, sulla sfida con il Cosenza, insomma, io davo per scontato un successo del Parma. Non è così, perché questa squadra, che non ha decisamente il tasso tecnico della rosa di Pecchia, beh, è partita molto bene, secondo me non si vuole fermare, non ha intenzione di fermarsi, anzi ne vuole approfittare per fare più punti possibili, per poi ovviamente poter contrastare ovviamente quello che sarà un rilassamento che necessariamente c'è in una squadra che non ha una rosa molto ampia, e quindi c'è questa difficoltà in più in un avvio di campionato che secondo me ha visto il Parma positivamente in campo, anche se c'è ovviamente Perugia, su cui si deve recriminare per tanti motivi il campo, l'episodio che tu hai appena commentato. Manca qualche punto al Parma? Sì, forse manca, ma adesso con il Cosenza davvero si deve fare quel passo ulteriore e conquistare la prima vittoria. Parleremo anche della sfida con il Cosenza, perché giustamente è una sfida assolutamente da non sottovalutare.
No, assolutamente. Beppe, grazie di essere stato con noi, appuntamento questa sera alle 21, buon lavoro.
Grazie mille, ciao Alberto e ciao a tutti gli amici di Palintribuna.
Grazie mille a Giuseppe Milano. Allora, appuntamento questa sera alle 21 con Calcio e Calcio, con lui Luca Ampollini e Francesca Mercadanti, e poi ovviamente tanti ospiti. Il nostro ascoltatore dice, bravo, sei l'unico che ha parlato del rigore, se quello dato al Bari era un rigorino, su Tutino era un rigorone. Sì, non so se sono l'unico, probabilmente no, ad averne parlato, però insomma spesso si parla di episodi molto più leggeri, questo mi sembrava abbastanza evidente, quantomeno contestabile, ecco. Diciamo così. Allora, sul mercato al momento non ci sono altre altri sviluppi, altre novità. Il Parma è fortissimo su Charpentier con un contratto pluriennale, 3 anni più 4, si parla di questo, quindi si vuole puntare forte su questo giocatore. Probabilmente il Genoa lo lascia andare ora, dopo più prestiti, anche solo con questa modalità. In uscita Schiattarella, si riparla del Benevento, oltre a Pezzella, in uscita a questo punto anche Benedigia, che lo abbiamo detto, insomma, va verso un prestito, staremo a vedere. È chiaro che con un altro attaccante centrale, soprattutto, la sua permanenza inizia a essere un po' a rischio. In chiusura, vi ricordiamo, a proposito di Parma femminile, ne parleremo anche noi qua a Palla in Tribuna, sempre più, perché la squadra quest'anno è in Serie A, quindi un campionato di assoluto prestigio. Diamo solo la notizia che sono 4 le crociate che sono state convocate nelle rispettive nazionali per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, mondiali ai quali tenterà di partecipare chiaramente anche l'Italia, della confermata CT Bertolini. Allora, Niam Farrelly giocherà con l'Irlanda, poi ci sarà Nora Erum con la Finlandia, Anna Jelencic è stata invece convocata con la Croazia, mentre Joana Marciao giocherà con il suo Portogallo. Per tutte e 4 ci sono un paio di impegni. Io ringrazio Simonetta Collini, che vuole farmi ancora dire il nome, che è Zeglad Sportovi, ecco, mi è venuto un po' meglio, perché lei dice che non bisogna pensarci troppo e dirlo così, di sprombattuto. Vabbè, abbiamo seguito il suo consiglio, era il giornale polacco, ovviamente, che ringrazio in cabina di regia. State qui con la programmazione di Radio Parma, noi ci ritroviamo domani sempre a partire alle 14. Un saluto.